Caleidoscopio. Uno sguardo multiforme, lo spazio di Radio Spore per interviste, presentazioni, approfondimenti.
Tra le conseguenze meno note del surriscaldamento climatico c'è anche lo spostamento del confine alpino. Nel novembre del 2017 APE Milano ha incontrato Italian Limes in occasione di un incontro dal titolo Confini mobili sulle Alpi.
Intanto benvenuto a tutte e tutti. Come sempre ci sono tre motivi per cui vi abbiamo invitato a questa serata. Il primo è che è un po' così oniricamente il proseguo di un'altra iniziativa fatta non più di 2 mesi fa, una diagnosi dello stato di salute dei ghiacciai lombardi. Tra l'altro c'è anche uno dei tre relatori di quella serata ed è stato un primo momento anche bello affollato in cui fare un pochino il punto su come stanno queste glaciali masse d'acqua che galleggiano sui crinali dell'arco alpino. Il secondo motivo è che noi siamo gente dell'APE, associazione proletaria escursionisti, a cui piace anzitutto andare in montagna. E tra i primi alpinisti, oltre a Santoni e gente che faceva voti alla Madonna, ci sono i geografi che così nella stagione dell'illuminismo e della necessità, per motivi essenzialmente militari, di fare le triangolazioni per precisare le mappe, sono tra i primi a cercare di raggiungere le vette più inaccessibili dello stesso arco alpino. E il terzo motivo è che, visto che invece le motivazioni che ci spingono, a noi figli di una storia nata all'inizio del Novecento di escursionismo e alpinismo popolare, essendo nemici di ogni frontiera e quindi gente almeno altrettanto ostile al concetto di confine quanto appassionata a tutto ciò che è soglia, che è spazio liminale, che è possibilità di rendere permeabile quello che è accessibile alle merci ma non ai corpi e alle idee, ci sembrava una bella occasione per presentare il progetto di Folder e Italian Limes, che sono i nostri ospiti di questa sera, per vedere come, oltre ai fatti della storia, ai grandi movimenti della geopolitica e anche alla spinta dei movimenti sociali, ovviamente c'è almeno un altro fenomeno che sposta in là il confine, che purtroppo non è un fenomeno spesso positivo. Lo ritrovate nelle tante mappe che raccontano l'Italia del 2100, i problemi degli slam e delle metropoli costruite sulla linea di costa. Ecco, noi proviamo a prenderla dal punto di vista opposto e vedere come i cambiamenti climatici impattano su dei confini molto vicini a noi, quelli dell'Italica patria, a partire proprio dall'arco alpino. Per tutto il resto invece lascio la parola a Marco e ai suoi compagni d'avventura per raccontare un progetto che nasce 3 anni fa, arriverà nell'estate prossima ad una pubblicazione che abbiamo intercettato un po' per amicizia, un po' in occasione proprio di quella serata da cui ero partito, e che ringrazio insomma per la loro voglia, disponibilità, curiosità nel costruire l'intreccio che ha portato a questa serata.
Grazie Alberto e ad APE in generale per questo invito. Mi fa molto piacere, anche perché questo progetto non è mai stato presentato a Milano prima d'ora, quindi noi di base siamo a Milano, quasi tutti quelli del nostro...
Sì, però voce alta.
Sì. Di base siamo a Milano, però appunto non avevo mai avuto l'opportunità di presentare questo lavoro a Milano, quindi ci fa molto piacere essere qui in uno spazio di questo tipo. Come diceva giustamente Alberto, questo lavoro è partita un'iniziativa del nostro studio, però è un gruppo molto più ampio che ha lavorato dall'inizio a questo lavoro. Di fatto è rappresentato quasi integralmente qui. Alessandro, Lidia, Elisa, Andrea, Pietro e poi Delfino e Angelo, che non sono qui con noi stasera. Cos'è Italian Limes? Italian Limes è un lavoro molto minuzioso su un tratto molto breve del confine italiano. Principalmente perché anche a noi piace molto la montagna e perché anche a noi non piacciono i confini, quindi è una sorta di indagine quasi ossessiva sullo stato dei confini italiani, sulla storia dei confini italiani, per capire come spesso la definizione di un confine sia qualcosa di paradossale. Raccontiamo prima un po' la genesi del cos'è questo progetto, perché abbiamo iniziato a farlo. Quindi raccontando un po' l'occasione che ci ha dato l'opportunità di iniziare. Il progetto è partito nel 2014, quando ci è stato chiesto di presentare una proposta di un tema di ricerca per la Biennale di Architettura di Venezia. Questa immagine è quella che al tempo c'era stata mandata come incipit della richiesta. E non so se qualcuno di voi ha visto la mostra che c'era all'Arsenale del 2014. Comunque l'idea di quella mostra era una sorta di scansione geografica del territorio italiano fatta per una serie di progetti. Questi progetti avrebbero dovuto descrivere o raccontare quella che è l'Italia contemporanea attraverso dei casi studio, quindi concentrati su un luogo e un tema specifico. E, di fatto, poi la mostra è stata questa. Questa è un'immagine appunto dell'interno dell'Arsenale, in cui c'è questa grande stampa che poi nell'allestimento reale della Biennale è stata realizzata con una tenda, che rappresenta questa mappa abbastanza famosa dell'impero romano, soprattutto dell'impianto viale dell'impero romano. Quindi l'idea è che questa mostra fosse appunto un racconto per casi studio dell'Italia del 2014. Quello che noi abbiamo proposto inizialmente è stato non di guardare ad un luogo puntuale del territorio, in realtà un dispositivo territoriale, cioè quello del confine di Stato, per una serie di ragioni. In parte per un nostro interesse di ricerca di base, che è quello di capire qual è la relazione tra la rappresentazione del territorio, quindi la carta, e quello che è il territorio reale. Dall'altro perché già nel 2014 si parlava molto di confini in maniera, critica anche a livello della cronaca, ma si parlava molto dei confini meridionali dell'Italia, quindi dei confini sul Mediterraneo, della retorica del Mediterraneo, di Frontex e dell'Italia come baluardo contro l'invasione, no, dell'immigrazione clandestina. Invece noi volevamo guardare il confine opposto, quindi quello che era considerato quasi un confine sicuro dell'Italia, quindi un confine interno europeo. E una delle immagini che inizialmente abbiamo, una delle coppie di immagini che abbiamo inizialmente cercato di mettere assieme per raccontare un po' l'interesse è questa, cioè questa foto che descrive quello che una condizione normale dell'attraversamento di un confine europeo prima del 1994, quindi prima degli accordi di Schengen, quindi del trattato sulla libera circolazione delle persone e le merci all'interno del territorio europeo, a quella che invece è oggi l'attraversamento di un confine interno europeo. Quindi qualcosa in cui di fatto questa linea che sulle mappe esiste ancora, nel territorio è completamente svanita, cioè non è più dichiarata nessuna architettura. L'unica cosa che ci segnala che stiamo entrando in un territorio amministrato, no, da uno stato diverso, nella maggior parte dei casi questi cartelli che indicano il cambiamento delle norme sul traffico, dei limiti di velocità, eccetera, quindi un confine amministrativo. Quindi quello che ci interessava capire è se a questa sparizione del confine materiale corrispondesse effettivamente alla sparizione del confine in sé, se non fosse anche questa una sorta di una retorica della globalizzazione, per cui è vero che lo spazio europeo è qualcosa di unito, ma è semplicemente unito per noi che abbiamo il privilegio di avere una cittadinanza europea e non per tutte le altre persone che invece sono soggette a controlli, a limiti, a limitazione nell'attraversamento di questi stessi confini. In più appunto perché già nel 2014 questo tema del confine come appunto un tema caldo, no, del discorso politico, critico, teorico, era già qualcosa di abbastanza evidente, no? Quindi da un lato viviamo in un mondo molto connesso, in cui è molto facile spostarsi, ma per una porzione, mi sentite? Più o meno, no? Per una porzione della popolazione mondiale estremamente limitato. Quindi abbiamo scritto di fatto una proposta su questo, è stata accettata e di lì abbiamo cominciato a lavorare. Quindi quello che abbiamo fatto è stato, come prima cosa, andare da chi il confine l'ha disegnato in primo luogo, quindi da chi in primo luogo nella storia d'Italia si è occupato di definire il confine italiano, che è l'Istituto Geografico Militare, che immagino sia un ente che molti di voi avranno già sentito, è appunto l'ente cartografico dello Stato, quindi quell'istituzione è parte dell'esercito in Italia, ma come succede per molti altri stati europei, extraeuropei, che si occupa di misurare il territorio, di produrre le carte ufficiali dello Stato. Quindi quello che abbiamo cominciato a chiedere ai geografi e militari dell'IGM è stato di raccontarci la storia del confine, quindi come, no, a partire dall'unità d'Italia questo confine sia stato definito, perché il confine passa in un certo luogo e non in un altro, e soprattutto quali fossero gli strumenti con cui questo confine veniva osservato, quantificato e poi rappresentato sul territorio. Questa è un'immagine, una delle prime che abbiamo raccolto, fa vedere la costruzione di quella che è stata la rete trigonometrica italiana, quindi quell'infrastruttura di dati e di calcolo che permette poi di creare la cartografia di base. Quindi la rete trigonometrica è di fatto una serie di triangoli che permettono di stabilire delle coordinate di base sulla base delle quali poi qualsiasi altro punto può essere identificato, rappresentato. Ovviamente ci rendiamo conto che sul territorio italiano questa operazione è stata fisicamente estremamente difficile, cioè è stato qualcosa che ha richiesto decenni di lavoro in un ambiente sostanzialmente ostile. Questa è un'immagine che in particolare fa vedere come per definire i punti di questa rete si arriva a triangolare, quindi si arriva a osservare una cima dall'altra e quindi creare questi canali prospettici che permettessero di misurare la distanza tra un punto all'altro. Questa è un'immagine che abbiamo scattato noi durante uno dei primi campagne di lavoro sul ghiacciaio, quindi a cavallo del confine tra Italia e Austria, e di fatto un'immagine del confine. Quindi quando abbiamo cominciato a vedere come i geografi hanno lavorato dall'Ottocento a oggi, una delle cose che ci ha subito interessato è stato cercare di capire come il confine poteva essere visto sul territorio, quindi come questa immaginaria linea di confine fosse stata stabilita su una cresta piuttosto che un'altra, secondo quale principio. E quindi abbiamo cominciato a concentrarci in particolare su questi documenti.
Hai voluto
tu, questa immagine in cui a partire dagli anni 20 vediamo queste foto in cui il confine cerca di essere fatto coincidere con i rilievi naturali, no? Quindi vedete come in maniera molto, se volete, intuitiva, in quanto in questo periodo non esistevano ancora delle mappe molto affidabili o precise del territorio alpino per limiti, come dire, tecnici e infrastrutturali, il confine veniva fatto identificare con queste creste. Queste creste in particolare, perché lì e non da un'altra parte? Perché queste creste definiscono quella che è la linea displuviale. Quindi il confine italiano, di fatto, per una convenzione che a partire da metà 800 è stata introdotta nella geografia moderna, nella geografia contemporanea, quella che è la displuviale, cioè quella linea immaginaria che nella geografia di una catena montuosa separa i bacini idrogeografici, si è deciso che fosse un buon principio in base al quale un confine potesse essere fatto coincidere, no? E quindi questo lavoro di mappatura è stato mirato a capire appunto come questa displuviale si comportasse attraverso l'arco alpino. Quindi quando noi osserviamo quella che è nello specifico la displuviale alpina, questa displuviale è appunto una linea continua che collega il territorio da Ventimiglia fino a Trieste sostanzialmente, e che in parte coincide con le basse quote, con colli, quindi con elementi di fatto che determinano la differenza di pendenza tra due crinali diversi, in alta quota con cime o con creste rocciose, in larga parte sopra i 2500 metri con ghiacciai. Quindi questo è banalmente uno screenshot da Google Earth che fa vedere che qui una porzione di territorio a cavallo tra Italia e Austria, in cui la linea gialla identifica il confine. Vedete come questa linea attraversa appunto un territorio composto in parte da roccia e in parte da ghiaccio. La cosa interessante è che a un certo punto in questa ricerca ci siamo imbattuti in un fatto abbastanza curioso. A partire da circa il 2008 l'IGM ha constatato che a causa del cambiamento climatico i ghiacciai alpini, come tutti sapete, hanno cominciato a recedere, a diminuire di volume e di massa in maniera consistente e di conseguenza cambiare la loro geometria. E quindi quella che era il tracciato di questo confine su questi ghiacciai, quindi questa cresta immaginaria che attraversa questi ghiacciai per molti chilometri in molte parti diverse del confine, ha cambiato la propria forma, quindi la propria posizione. E a partire da metà anni 2000 l'IGM di fatto ha realizzato come questo problema fosse un problema estremamente esteso, perché dobbiamo immaginare il confine italiano come una sorta di linea che attraversa un arcipelago di ghiacciai, quindi attraversa molti di questi ghiacciai che negli ultimi 15-20 anni hanno cominciato a o scomparire oppure cambiare radicalmente la propria forma. Di conseguenza quello che l'IGM ha realizzato è che tutte le carte ufficiali del confine di Stato erano obsolete e quindi necessitavano una ridefinizione in base a questa nuova forma di ghiacciai. E questo ovviamente era un problema dal punto di vista diplomatico, in quanto per cambiare una carta del confine non è un'operazione che può essere fatta in maniera autoreferenziale da uno Stato, ma deve essere concordata con col paese confinante. Qui vedete, queste sono le immagini, sempre che vengono dall'archivio dell'IGM, in cui nella loro crudezza è abbastanza evidente capire questo fenomeno. In questo caso sono immagini verso il rifugio Cima Libera, quindi il ghiacciaio di Malavalle, in cui dovete immaginare questo ghiacciaio che adesso vedete ai lati di questa cresta rocciosa, precedentemente copriva questa cresta di roccia e quindi determinava l'andamento della displuviale del confine. Nel momento in cui questo ghiacciaio si è ritirato e quindi sceso, la cresta di roccia diventa il nuovo confine di Stato e quindi cambia completamente il proprio direzione, il proprio corso. Questo caso è un confine di un confine mobile che non è più mobile in quanto coincide con una cresta rocciosa, ma ci sono centinaia di altri casi in cui il ghiacciaio semplicemente si è spostato e quindi ha determinato una variazione della linea di confine. Questa è un'immagine un'immagine zenitale, satellitare, invece di un altro del confine in un altro tratto di ghiacciaio, in cui vedete due linee, quella rossa e quella del confine ufficiale fino appunto all'inizio del 2000, quindi quella dei trattati di pace con l'Austria del 1920. Quei puntini blu invece sono le nuove misure che l'IGM ha fatto nel 2012, in questo caso, per determinare l'andamento della nuova displuviale. Cioè sono andati lì e hanno detto, ok, la cresta di questo ghiacciaio non segue più quest'arco ideale, che immaginiamo che negli anni 20 fosse stato rilevato in maniera molto imprecisa, anche perché le tecnologie di rilevamento erano assai meno sofisticate di quelle che abbiamo oggi, e quindi attraverso questa serie di punti hanno determinato l'andamento di questa cresta, quindi sulle misure GPS che dicono il nuovo confine è questo qui. Bene, il problema che appunto a cui doveva essere trovata la soluzione è che è stata fatta con questa legge, quindi nel 2008, l'IGM ha detto ok, come possiamo risolvere questo problema nel contesto di una legislazione internazionale in cui ad ogni perdita di territorio di uno Stato deve corrispondere un'acquisizione di territorio dello Stato confinante? Lo possiamo fare trovando una nuova definizione, quindi stabilendo che il confine italiano di fatto è indefinito, quindi è qualcosa che cambia costantemente la propria posizione ed è mobile, e questo ci permette di superare il problema in quanto semplicemente misurandolo di volta in volta ci permette di rifare la cartografia ufficiale e quindi di trovare un accordo su questo tipo con lo Stato confinante dicendo ok, il confine si è spostato qui e quindi le mappe di conseguenza vengono aggiornate. Questo disegno di legge si è tradotto in un doppio accordo con la Svizzera e con l'Austria, in cui si è stabilito tra le altre cose che ogni 2 anni deve essere fatta una nuova campagna di misurazione, quindi una commissione di geografi e militari di entrambi gli stati deve di fatto misurare tutto il confine nazionale e rilevarne lo spostamento e quindi aggiornare la cartografia di Stato. Queste sono le immagini della prima campagna dell'esercito sul confine di Stato, in cui sono state prodotte le prime mappe del confine, il confine mobile, le mappe del confine mobile. Bene, una volta arrivati a questo punto, inizialmente questa storia, che tra l'altro dall'IGM ci è stata presentata come una sorta di aneddoto, a noi è sembrata sostanzialmente quasi paradossale, o comunque l'ennesimo caso di una iperburocrazia italiana nella gestione di un problema apparentemente insignificante per la vita, come dire, di uno dei cittadini di uno Stato. Dopo questa prima sorpresa, e guardando più attentamente i materiali che ci erano stati dati, in realtà è diventato il fulcro del nostro lavoro, nel senso che ci è sembrato quello che possiamo definire un glitch, no? Nel sistema legislativo, no? Burocratico, di come uno Stato funziona, che ci poteva permettere di evidenziare quelli che erano i temi estremamente rilevanti, sia relativi a quello che sta succedendo oggi nel mondo, cioè di come il cambiamento climatico sta scardinando una serie di concetti che diamo per scontati, come la permanenza e la solidità e l'immobilità di un confine di Stato, dall'altro un tema che riguarda gli strumenti, il modo in cui osserviamo e misuriamo il mondo. Nel senso che il problema del confine mobile non è solamente causato dai ghiacciai che si spostano, ma è anche causato dal modo in cui li misuriamo. Nel senso che se i ghiacciai si fossero spostati in maniera radicale negli anni 50, probabilmente il problema non sarebbe esistito, nel senso che non avremmo avuto i modi, gli strumenti per poterlo misurare. Quindi oggi siamo in parte vincolati da una precisione della rappresentazione della misura che allo stesso tempo ci crea una serie di problemi, no? Dal punto di vista legale, normativo e teorico. Queste sono le immagini che fanno vedere a distanza di 60-70 anni quelle che sono le campagne di misura, che sostanzialmente per molti aspetti sono simili, si rimandano in maniera molto evidente queste immagini. Soprattutto fanno vedere la difficoltà anche fisico-umana del realizzare, no, queste che sono di fatto delle architetture sia numeriche sia fisiche per riuscire a determinare quella che è la posizione precisa di una linea su una mappa. Quindi queste sono, a sinistra vedete l'immagine degli anni 30 in cui venivano costruite queste architetture temporanee per il traguardo delle linee di confine, dal lato invece la misura con il GPS che viene fatta oggi per mantenere i punti del confine, quindi per vedere come ciascuna di queste piastre, di questi termini di confine si sia spostato o meno nel tempo. Quindi quello che abbiamo fatto a questo punto è stato cercare di capire come tradurre questa riflessione, questa serie di riflessioni in un lavoro che fosse una mostra, quindi che fosse qualcosa di interattivo, perché questa collezione di me ha chiesto. Quindi quello che abbiamo pensato di fare è cercare di rendere visibile ai visitatori della mostra questo spostamento in tempo reale, quindi capire come durante l'arco di un'estate, della durata della biennale, potessimo far vedere come il ghiacciaio si stesse spostando e quindi come il confine si stesse modificando. Quindi quello che abbiamo pensato di fare è stato di prendere uno di questi confini, come caso, di questi ghiacciai come caso studio. In questo caso vedete il ghiacciaio del Similaun, che è a circa 3600 metri di altitudine a cavallo tra Italia e Austria. Le due linee che vedevate anche nell'immagine di prima. Questa griglia di puntini azzurri è una griglia di circa un chilometro di lato e che corrisponde a una rete di sensori con i quali, appunto, nell'idea di progetto, avremmo voluto ricostruire la geometria, i cambiamenti della geometria di questo ghiacciaio. Quindi l'idea era quella di creare una maglia di pixel, sostanzialmente, di coordinate geografiche, in cui fossimo in grado di rilevare ora per ora lo spostamento di questo ghiacciaio, la modifica della linea displuviale, quindi questa griglia a cavallo del confine. Abbiamo cominciato a lavorare con Pietro in particolare alla creazione di questi sensori, quindi abbiamo pensato a come questi device potessero essere costruiti. Di fatto si tratta di un sistema relativamente semplice, quindi una piccola board con una serie di sensori per parametri ambientali, di posizione, barometrici, in cui il problema principale probabilmente è stato quello di capire come tenere alimentati in maniera costante per circa 6 mesi questi sensori. L'idea era di installare ad aprile, raccogliere a ottobre, quindi coprire la durata della mostra con la produzione di questi dati. Pietro, tu vuoi aggiungere qualcosa?
No, buonasera. Sì, diciamo, la cosa interessante è che effettivamente abbiamo inizialmente cercato cosa fosse presente sul mercato, perché non siamo sicuramente i primi a fare dei rilievi digitali del territorio. Il fatto è che molto spesso i glaciologi, comunque chi si occupa di queste cose, non ha un bisogno specifico, grosso modo paragonabile al nostro, nel senso che loro fanno delle spedizioni, hanno dei GPS da campagna che rilevano in modo estremamente preciso una serie di punti tracciati, poi vengono rimessi nella valigetta e portati a valle. Invece noi volevamo creare una serie di stazioni di rilevamento, appunto, capaci di sopravvivere in condizioni grossomodo avverse per dei mesi, senza neanche avere la possibilità vera e propria per ragioni logistiche di testare queste condizioni in precedenza. E quindi, come molto spesso avviene, penso, in ogni branca del design, ci si trova a progettare un qualcosa. Vabbè, allora. Quindi sostanzialmente abbiamo fatto un paio di campagne, una prima per la Biennale di Venezia, una seconda per la seconda grande mostra a Karlsruhe, E l'idea era quella di avere dei sensori anche abbastanza semplici. Nel primo caso erano dei GPS, in questo secondo caso ci siamo basati su dei barometri, capaci intanto di, grazie a un pannello solare, ma anche riuscendo a riscaldare le batterie prima di ricaricarle, tutta una serie di altri accorgimenti, di campare per dei mesi, ma secondariamente di inviarci dei dati. E anche il fatto di riuscire a trovare una connessione in cima a un ghiacciaio potrebbe essere, diciamo, un progetto a sé stante. Comunque, quello è una cosa abbastanza interessante, che al di là dell'elettronica, del programma e tutte queste altre cose che oggi tutto sommato si possono partecipare anche con dei budget relativamente bassi, l'aspetto del design del case, al quale poi ha collaborato anche Alessandro facendo questo treppiede, questa capsula, eccetera, è stato, diciamo, un progetto nel progetto. Io credo che in questo progetto ci siano una serie di sottoprogetti, sottomostre, che potrebbero individualmente essere approfondite probabilmente con una conferenza ognuna, quindi ci potrebbero invitare. Però insomma sì, la cosa interessante era capire come la geometria di questa montagna si modificava in tempo reale, anche se con un certo grado di approssimazione, e ricevere questi dati per rappresentarli con un'installazione poi nel museo di turno. Di questo forse parlerà Marco. L'ultima cosa interessante è che in questa seconda campagna, sostanzialmente, noi siamo dovuti andare in montagna per ragioni logistiche un po' prima della fine, diciamo, della stagione delle nevi, e quindi dopo 2 settimane, dopo essere andati lì con gli elicotteri, i glaciologi, eccetera, eccetera, ho nevicato di un paio di metri proprio tutto. Quindi per me è stato abbastanza un sospiro di sollievo, perché ho detto, bene, così non si romperanno uno ad uno, cioè non è stata colpa mia. Il dio della montagna non voleva. In realtà poi a metà estate ricevo una chiamata per dire, hai visto? Sperimentare un server nel quale arrivavano tutti questi messaggi. Io ho smesso di guardare da mesi ormai.
Beh, spero che spiego come funziona.
Beh sì, sostanzialmente ognuno di questi moduli aveva un sistema GSM che inviava SMS, che sono un sistema più, diciamo, più affidabile ancora oggi per inviare dei dati. E poi quando la neve ha iniziato a sciogliersi, uno a uno hanno ripreso a funzionare, ad alimentarsi con il loro pannello, e beh, Marco adesso vi spiegherà.
Quindi i puntini che avete visto prima nell'immagine corrispondono a ognuno di questi sensori, quindi c'erano 25 di questi sensori organizzati con una griglia regolare. Ciascuno di essi era appunto programmato per inviare ogni ora la propria posizione con i parametri sull'ambiente, quindi la luce, la temperatura, una serie di parametri sul funzionamento interno dei sensori. E poi c'erano un paio di sensori invece che erano attaccati alla roccia in punti vicini per calibrazione e la validazione dei dati. Quindi quello che abbiamo fatto una volta finiti di costruire questi 27 sensori in totale, li abbiamo installati sul ghiacciaio, quindi a inizio aprile, con un team di glaciologi, geofisici che precedentemente avevamo coinvolto nel progetto come consulenza scientifica, abbiamo organizzato questa spedizione appunto sul ghiacciaio, nello schermo del navigatore dell'elicottero vedete il piano di volo attraverso quella linea più spessa e il confine, quindi quel punto è il punto d'atterraggio dell'elicottero, e questo è il ghiacciaio così come quello che avete visto prima nella cartografia satellitare, quindi qui a destra c'è la cima del Monte Similaun e questo piano. Dovete immaginare che il confine passa da qualche parte lungo questa superficie, quindi c'è un tracciato più o meno irregolare su questa superficie. In aprile c'era ancora della neve, quindi di fatto il ghiacciaio non era completamente scoperto. In circa 8-9 ore di lavoro abbiamo portato tutto il materiale in quota. Abbiamo aperto e organizzato in una serie di diverse, come dire, era diviso a seconda del lavoro che dovevamo fare. Una griglia di 1 chilometro con un chilometro con 25 punti è abbastanza difficile e lunga da installare, nel senso che comunque è una superficie abbastanza grande. Il gruppo era composto in maniera molto varia, eravamo circa una dozzina di persone, tra cui anche una giornalista americana di Vice che è venuta con noi a documentare la spedizione. In parte noi, che di fatto appunto eravamo designer e architetti, e poi un gruppo di geofisici e di glaciologi. Questa è l'immagine che ciascuno di noi aveva per stabilire l'ordine di installazione di ciascuno dei punti. uno di questi punti è stato installato nel modo più preciso possibile, quindi misurato con il GPS ad alta risoluzione, e poi queste sono le immagini dei sensori installati. Quindi, come dicevo, circa 8-9 ore di lavoro siamo riusciti a installarli tutti. Come diceva Pietro prima, inizio aprile sfortunatamente una nevicata li ha di circa 2 metri, è venuta subito dopo, quindi per circa 3 settimane sono rimasti completamente sommersi dalla neve, poi però si sono risvegliati e hanno cominciato a trasmettere. Questa è un'immagine che abbiamo scattato dell'elicottero prima di quando stavamo partendo per tornare a valle. Si vede come di fatto cioè la scala del ghiacciaio, nonostante sembri relativamente limitata quando la si guarda in una mappa, sia poi molto vasta, quindi di fatto è impossibile avere una fotografia di questa griglia realmente, perché i sensori sono a una scala completamente ridicola rispetto a quella del ghiacciaio. Purtroppo se il ghiacciaio è estremamente piccolo rispetto a molti degli altri che attraversano del confine interessati dal problema del confine mobile. Bene, una volta fatto questo lavoro si pone il problema di come rappresentare questi dati e quindi di cosa farcene di questa informazione. Questa è una schermata di quello che noi ricevevamo dai sensori. Era semplicemente ognuno di questi era programmato per mandare un SMS con una stringa di dati, molto banalmente altitudine, pressione e poi i dati ambientali. Ogni ora. Alcuni li mandavano sempre, alcuni li mandavano mai. In realtà ciascuno di essi li memorizzava, quindi nel momento in cui avevano la connessione disponibile li mandavano in serie. Quindi una volta tornati abbiamo cominciato invece a lavorare quella che era la restituzione di questi dati e quindi a quella che poi doveva essere l'installazione vera e propria, quindi poi la parte, come dire, che poi tutti avrebbero voluto vedere. Quindi abbiamo iniziato a costruire una macchina. Qui vedete uno dei primi prototipi che abbiamo costruito, è stato iterato varie volte, quindi ci sono varie versioni di questa macchina. Sostanzialmente è un pantografo, quindi una macchina che permette di amplificare delle misure geometriche con un rapporto proporzionale. Questo è appunto sempre uno dei primi prototipi che abbiamo costruito inizialmente. L'idea di fare un pantografo era un po' anche una citazione, nel senso che una delle prime macchine che abbiamo visto al museo dell'IGM è questo pantografo che veniva usato. Queste macchine erano usate inizialmente per creare le prime rappresentazioni cartografiche del territorio alpino, quindi sulla base dei primi voli aerofotogrammetrici sulle Alpi. Questi pantografi restituivano l'altimetria, quindi l'ISO Y del territorio. E quindi anche noi abbiamo cercato di, come dire, produrre una versione automatica e più evoluta di questi pantografi. Alla fine la macchina finale aveva questo aspetto qui. Quindi l'idea era che nell'installazione i visitatori potessero interagire con questa drawing machine prendendo una di queste mappe, che era una mappa muta, che rappresentava semplicemente la cartografia del ghiacciaio senza la linea di confine. Una volta che la mappa veniva posizionata sul tavolo, la macchina cominciava a disegnare e non faceva altro che interpolare i dati che riceveva ogni ora dai sensori del ghiacciaio e tracciare le linee più aggiornate del confine. E di fatto, appunto, disegnare quello che era il confine in base agli ultimi movimenti del ghiacciaio. E poi firmare ciascuna delle mappe con la data e un'ora. Quindi ciascuna di queste carte era di fatto una rappresentazione il più aggiornata possibile e univoca del confine di Stato. Una sorta di radicalizzazione, di portare all'estremo questa idea dell'aggiornamento della cartografia, quindi di una sorta di sistema automatico in cui il ghiacciaio potesse rappresentare se stesso mentre si spostava. L'installazione poi era composta di un altro elemento, infatti una rappresentazione tridimensionale del territorio. Volevamo che nella mostra non emergesse semplicemente la solita immagine piatta, bidimensionale, in cui siamo abituati a vedere e osservare quando guardiamo una carta geografica, ma anche invece un'immagine più vivida di quella che è un territorio dominato dalla dimensione verticale. E quindi abbiamo voluto rappresentare un modello tridimensionale. Sembra un po' ispirandoci a queste immagini che fa parte dell'archivio dell'IGM. L'IGM per tantissimi decenni ha prodotto queste carte in rilievo, che spesso oggi si vedono quando andate in albergo, in montagna, nei rifugi, in cui vengono prodotte con delle matrici di gesso, che una volta venivano create così, quindi con queste frese manuali, oggi vengono realizzate con delle frese a controllo numerico in base a dati digitali, su cui poi viene a caldo, viene con una pressa viene creato di fatto n copie della carta rilievo. Oggi questa cosa si fa in digitale, quindi quello che abbiamo fatto è stato raccogliere dati DTM dell'area che era di nostro interesse, della regione Alto Adige, quindi circoscrivere la stessa area che poi avremo rappresentato nella cartografia. Questo è un render del ghiacciaio del Sundown. La cosa interessante, forse una delle cose più interessanti di questo processo, è stato questa immagine che sembra estremamente accurata e vera del territorio, in realtà è un fake incredibile, nel senso che le immagini DTM delle zone ad alte quote vengono prodotte in strisciate diverse, nel senso che tutto quello che sta sopra i 2000 metri viene di fatto registrato, scansionato l'estate, quando non c'è la neve, il ghiaccio è al minimo livello, mentre tutto quello che sta sotto i 2000 metri viene registrato d'autunno e d'inverno, quando non c'è il fogliame degli alberi, quindi il radar, la scansione permette di vedere in maniera più accurata il terreno. Quindi quello che poi viene rilasciato come file digitale è una sorta di mix di queste due letture, quindi come se fosse una sorta di stagione ibrida inesistente nella natura. E poi questo è stato il modello che abbiamo prodotto, quindi con una presa controllo numerico alta risoluzione, e poi abbiamo usato per rappresentare con un video quello che è l'andamento di questa linea di confine attraverso una serie di cartografie nel corso del tempo. Quindi questa è l'immagine del modello proiettato con il video. Questo non è un render, ma è la foto del modello fisico. Poi questa era l'immagine complessiva, quindi c'era questo lungo tavolo in cui da una parte c'è la macchina, dall'altro il modello, e al centro una raccolta di materiale d'archivio dell'IGM. Sul racconto dei quali lascerei la parola ad Andrea.
Questa è l'ultima parte del progetto, che è una ricerca più storica invece, cioè a un certo punto ci siamo chiesti quale fosse la storia del confine, cioè abbiamo cercato di mettere in rapporto quello che sta succedendo adesso, cioè questi ghiacciai che spostandosi e sciogliendosi appunto stanno cambiando il confine, con quella che è stata la storia del confine negli ultimi due secoli, no? Ovviamente è una storia molto affascinante, perché l'Italia confina con quattro paesi diversi, ovviamente sono la Francia, l'Austria, la Svizzera e la Slovenia, e ognuno di questi tratti in realtà sono confini diversi a livello politico, cioè il confine non esiste, esistono quattro confini, no? Cioè, e questa è stata un po' la prima scoperta. Abbiamo avuto la fortuna di poter avere accesso all'IGM, all'archivio dell'IGM e anche al personale dell'IGM che si occupa di questo. Cioè, ci sono delle persone all'IGM il cui lavoro è misurare i confini continuamente, perché ok, uno dice i confini sono lì, ormai sono fissi, sono stabiliti, no, cosa c'è da fare? E invece c'è sempre qualcosa da fare, perché devono continuamente rimisurarli per questi problemi del ghiacciaio, ma anche perché vanno ogni tanto si rompono i cippi, le pietre di confine, devono andare a sostituirle. Quindi ci sono due persone all'IGM il cui lavoro è mantenere il confine italiano. Loro passano l'estate sulla montagna a controllare punto per punto che tutto sia in ordine.
Dico una cosa sola. Questa idea della manutenzione del confine è un'idea abbastanza un concetto abbastanza centrale, nel senso che rende chiaro come il confine sia un oggetto. Comunque un oggetto composto da una serie di oggetti, nel senso il confine va mantenuto dal punto di vista del suo calcolo, dobbiamo sapere sempre dove sia, quindi come viene rappresentato, ma fisicamente va mantenuto perché il confine coincide con una serie di punti materiali demarcati sul territorio, che possono essere quelli che vengono definiti termini, che sono circa 8.000 sul confine italiano, quindi 8.000 punti che sono materializzati nella forma di cippi, placche di metallo, tondini di acciaio, piastre di marmo, che di fatto determinano la geometria di questo confine.
E a livello storico è abbastanza interessante la storia del confine, perché il confine ovviamente è una costruzione, cioè perché il confine sta sulla linea spartiacque, sta sulla linea di cresta? Potrebbe essere una cosa evidente, no? Però non lo è, cioè è un'idea che risale appunto al periodo del risorgimento italiano, quindi tra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. L'Italia, come tutti sappiamo, è stato un paese diviso per più di 1000 anni, quindi l'aspirazione del risorgimento era quella di creare uno Stato unitario. Ovviamente il primo problema è dove finisce, quali sono i limiti di questo Stato unitario. E quindi si inizia a diffondere l'idea che le Alpi fossero
il limite naturale dell'Italia, naturale nel senso che è stato messo lì da Dio, cioè i teorici, i geografi, i politici risorgimentali volevano proporre questa idea che le Alpi fossero naturalmente, per grazia divina, il limite dell'Italia. Quindi Dante, no, se leggete nella Divina Commedia, a un certo punto parla proprio delle Alpi come confine, come limite dell'idea d'Italia. Quindi questa cosa viene presa molto letteralmente. E per tutto l'Ottocento, i primi del Novecento, cioè, c'è questa disputa su dove esattamente debba essere la linea, no? E quindi tutte queste pubblicazioni che vengono prodotte nei primi anni 10, intorno alla Prima Guerra Mondiale, quindi dove il nazionalismo italiano è davvero al suo picco, che cercano di dimostrare scientificamente come il confine debba essere sulla linea di cresta delle Alpi. E quindi in questo caso questa carta è una carta del Ticino, del Canton Ticino. Quindi il Canton Ticino era già svizzera dal Settecento, però secondo gli irredentisti italiani il Canton Ticino doveva tornare all'Italia, perché la linea di cresta, che è la linea marrone in alto, che dovrebbe essere appunto il confine naturale dato da Dio, dice che il Canton Ticino dovrebbe essere in Italia. Quindi quest'idea della linea di cresta, della displuviale, veniva usata a scopo politico, quindi per giustificare l'espansione territoriale dell'Italia, no? E quindi è proprio in questo periodo che come si diceva all'inizio, vengono iniziate dallo Stato tutte le campagne di misurazione. Quindi, cioè, all'inizio del Novecento si sovrappongono tutta una serie di persone e attori che iniziano ad andare in montagna, no? Ci sono gli esploratori, ci sono gli scienziati, i geografi e ci sono anche i militari che sono incaricati appunto di misurare le montagne, per non misurarle per, insomma, a livello scientifico, ma misurarle proprio per stabilire dove esattamente passasse questa linea di cresta. Quindi nell'archivio del GM ci sono tutte queste centinaia e centinaia di libretti scritti a mano, disegnati a mano, che rappresentano appunto le prime ricognizioni scientifiche, no? Quindi la prima cosa da fare ovviamente era quella di stabilire una rete trigonometrica, quindi di ricoprire tutto il territorio con una serie di triangoli che poi servissero per misurare i punti di confine, perché la questione principale è sapere le coordinate del punto di ogni punto di confine, no? Quindi questi sono appunto, si chiamano libretti di campagna, e spiegano come ogni singolo punto trigonometrico veniva montato, come ci si arrivava, perché appunto ci volevano magari anche giorni di cammino, si andava su quegli asini, erano proprio delle spedizioni vere e proprie, però per lo Stato era una delle cose più importanti in assoluto, no? In quel momento, cioè l'Italia era appena unificata. Questo sono rilievi trigonometrici più recenti, sono andati avanti fino agli anni 70-80, poi è arrivato il GPS, tutto questo lavoro di più di un secolo è diventato obsoleto. Quindi alla fine ovviamente il lavoro trigonometrico è un lavoro di calcolo, ci sono centinaia e centinaia di libri di soli calcoli all'archivio dell'IGM che venivano fatti inizialmente a mano, ovviamente. Ecco, qua siamo proprio nel momento, diciamo, dell'irredentismo più forte, cioè dove sta per arrivare il fascismo, il nazionalismo italiano è veramente al suo picco, e come sapete c'è tutta la questione del Trentino e dell'Alto Adige, che è una delle questioni più calde, no, nella prima metà del Novecento. E questa carta fa vedere benissimo la disputa che c'era tra italiani e tedeschi. Perché cosa succede? Allora, questo è il Trentino. La displuviale, quindi la linea di cresta, si vede la freccia? No, non si vede. La linea di cresta è la linea rossa più in alto, quindi quella che divide appunto le acque che vanno nel Po e le acque che vanno nel Danubio. Invece la linea che separa le due comunità linguistiche, cioè la comunità italiana e la comunità italofona e la comunità germanofona, è la linea verde. E quindi cosa succede? Gli italiani dicevano che il confine naturale doveva essere la displuviale, perché così convenientemente l'Alto Adige risultava essere in Italia. I geografi tedeschi dicevano no, bisogna guardare non alla geografia, ma bisogna guardare alla lingua. Quindi il confine giusto dovrebbe essere il confine linguistico, quindi la linea verde. Così convenientemente l'Alto Adige risultava essere in Austria. Quindi c'è tutta questa disputa tra geografi che poi si risolve ovviamente con la guerra, però è appunto interessante perché fa vedere come, cioè, l'idea stessa di scegliere la disprovviale non è assolutamente scontata, cioè, ma era un processo fondamentalmente politico, ci si è potuto scegliere un'altra linea, ma si è scelta la disprovviale perché in questo caso avvantaggiava l'Italia. E poi ovviamente l'Italia vince per il rotto della cuffia la prima guerra mondiale e ottiene in cambio l'Alto Adige, quindi dal 1919 i geografi del GM vanno su per piantare i cippi letteralmente, quindi mettere tutte queste pietre, questi segni che dicano dove sta il confine. Con la fine della seconda guerra mondiale, anche lì, adesso poi non andiamo nel dettaglio, ma magari la storia la sapete, comunque c'è la questione dell'Istria e di Trieste, quindi l'Italia perde l'Istria. Tutto questo per dire che il confine non viene stabilito in un momento storico preciso, ma è un processo che dura circa 200 anni. Cioè, Trieste è diventata italiana solo nel 1954. Probabilmente lo sapevate, ma quindi fino al 1954 i confini d'Italia non erano stabiliti nella loro interezza. E ci vuole fino al 1975 per l'IGM, per far sì che l'IGM effettivamente riesca a misurare tutto il confine nella zona di Trieste. Quindi è un lavoro veramente continuo, no? Cioè, il confine è un processo, non è un oggetto finito. Che aspetto ha il confine? Cioè, cos'è che è effettivamente? Ok, noi sappiamo che ci sono le pietre, i cippi di confine sulle montagne. Se voi andate a 3000 metri, ogni tanto troverete queste pietre qua. Ma nella realtà è un armadio. Cioè, il confine è semplicemente un armadio, anzi sono quattro armadi pieni di documenti. Come diciamo, i confini sono quattro, ma non uno. Quindi c'è un armadio per il confine svizzero, un armadio per il confine sloveno, eccetera, eccetera. Questi qua sono semplicemente i documenti che rappresentano la posizione di ogni singola pietra di confine. Quindi ogni punto, ognuno degli 8000 punti è documentato da un fascicolo che lo descrive in dettaglio precisissimo e poi da una carta di unione che dice appunto, adesso non so se si vede bene, però questi punti qua sono le pietre di confine e poi per ognuna di quelle pietre esiste... Adesso vado un po' veloce, che siamo quasi alla fine, però esiste un fascicolo che ha questo aspetto qua. E questo esiste solo all'IGM a Firenze, cioè quindi in questo edificio alla periferia di Firenze, questa stanzetta con questi quattro armadi. Quindi l'unico, in realtà l'unica effettivamente rappresentazione del confine sono questi fascicoli che sono molto spesso scritti a mano. E l'altra cosa di cui ci siamo accorti, che una dell'ultima cosa che diciamo magari è che il confine appunto non è una linea in realtà, ma quindi è solo una serie di punti, no? Cioè la linea viene fatta solo sulla carta, esistono solo i punti e questi punti sono interessanti perché la distanza non è sempre la stessa, ma la distanza dei punti cambia a seconda di quanto interesse politico c'è per una certa zona. Quindi sulle Alpi della Svizzera, che è una regione assolutamente non contesa da nessuno, cioè ci può essere anche una pietra ogni 10 o 20 chilometri, perché tanto non ci va nessuno, quindi... Il fascicolo dirà, c'è questa pietra, poi la prossima pietra è a 20 km lungo la linea di cresta. E quella è l'unica documentazione ufficiale del confine, non c'è nient'altro. Invece nella zona di Trieste, che è stata contesa per 50 anni, era dove passava la cortina di ferro, i termini di confine sono anche ogni 10 o 20 centimetri. Quindi c'è una, ovviamente, quando allo Stato ha un interesse politico, le misurazioni vengono fatte in modo molto più preciso. Quando non c'è un interesse politico, le misurazioni possono essere molto meno precise. Questi sono documenti appunto che fanno vedere come è stata negoziata il confine tra Italia e Francia. Anche qua è un processo che in realtà è andato avanti fino agli anni 60, perché ok, la guerra è finita nel 45, però ci sono voluti altri 20 anni per risolvere tutte le piccole dispute tra Italia e Francia, cioè perché a un certo punto... Ok, uno dice il confine passa lungo la disfluviale, ma se c'è una casa lungo la disfluviale, per esempio in zone un pochino più basse, allora questo può essere un problema perché per evitare che si divida la casa in due, gli italiani e i francesi devono mettersi d'accordo. E quindi appunto tutto un processo continuo di negoziazione col territorio, tra i due stati, perché ogni cosa deve essere deve avere l'assenso di entrambe le parti, di manutenzione, perché ogni tanto le pietre si rompono e vanno sostituite, ogni tanto vengono vandalizzate, per esempio ci hanno detto che in Alto Adige spesso i cippi di confine vengono vandalizzati dagli indipendentisti e quindi l'IGM deve andare a sostituirli. E questo appunto è sempre un lavoro bilaterale che viene fatto dalle due delegazioni. Gli italiani o gli austriaci da soli non possono cambiare nulla, sennò verrebbe considerata un'offesa. E direi che possiamo finirla qui, se volete fare qualche domanda. o possiamo parlare più tranquillamente davanti a una birra.
Sì, volevo sapere quanto di questo confine è segnato da un qualche tipo di barriera, uno steccato, una rete, qualcosa. Pochissimo mi sembra di capire, quasi niente.
Sì. No, barriere no.
Quello che segna il confine sono appunto quelli che
tecnicamente si definiscono i termini, che possono assumere varie forme, dai cippi alle placche, ai centrini. Quindi di fatto non è una... Nelle zone più basse, in particolare in Slovenia, il confine sloveno non è interessato da ghiacciai, quindi è l'unico che non, ha, non è interessato dal problema del confine mobile. E probabilmente sono tratti boschivi dove il confine è reso visibile da un taglio nel bosco. Quindi il bosco viene continuamente tagliato in modo che la linea di confine di 3 metri da un lato e dall'altro sia visibile. Però non c'è una demarcazione fisica, è semplicemente, cioè c'è una separazione fisica, ma c'è una demarcazione fisica. Quindi un segno visibile sul terreno. L'idea stessa del displuviale, che porta un po' al paradosso, come dire, concettuale del perché noi dobbiamo tracciare lo spostamento di questo displuviale, è che il confine deve essere sempre visibile per poter essere definito. Non è semplicemente una serie di coordinate geografiche archiviate digitalmente o materialmente sulla carta. È qualcosa che di fatto deve coincidere con un rilievo nel terreno. Nel momento in cui mi trovo lì devo capire dove il confine è, perché posso stabilire se succede qualcosa, se succede da una parte o dall'altra. Per dire, un caso classico che si cita sempre è quello del ritrovamento della mummia del Similaun, dove si pensava che in quel caso la mummia fosse in territorio austriaco, invece poi, riguardando le carte, si è capito che era in territorio italiano. Perché in quel piccolo tratto, come succede in altri tratti del confine, il confine non seguiva la displuviale. Quindi seguivo un tratto rettilineo e quindi poi si è scoperto che in quel caso la... Quindi quello è un caso estremo in cui dice, vabbè, effettivamente è interessante capire dove sta il confine. In molti altri casi, come dire, più una necessità di aderire a un apparato legislativo che di fatto impone questa regola.
Abbiamo visto, cioè, ti hai spiegato bene che gli attori, diciamo, che segnavano il confine sono più attori degli stati, degli organi militari. Adesso sta entrando sempre di più l'aspetto digitale, quindi sulle mappe digitali che consultiamo il confine viene marcato da Google o da chi è, diciamo, in possesso. Prima di tutto volevo sapere se c'è un rapporto, che rapporto esistono tra gli organi, appunto, dei diversi stati e queste aziende private che segnano i confini che consultiamo di solito. Siccome poi cambiano anche, perché a volte per esempio in zone contese tipo la Crimea, se lo guardi dalla Russia, dall'Ucraina, il confine cambia, se tu sei un utente ucraino o russo. E se avete incominciato, avete pensato appunto a delle riflessioni su questo, quindi su un Italian Limes, diciamo, digitale, in cui c'è una parte in più, diciamo.
Ma il rapporto di fatto non esiste, nel senso che un caso anche qui abbastanza esemplare è quello del confine sul Monte Bianco, che è una delle poche dispute interne di confine che esiste ancora in Europa. Il confine sul Bianco di fatto è conteso tra Italia e Francia, e Google Maps un paio d'anni fa ha deciso di adottare la versione francese senza rendere conto allo Stato italiano di questa cosa. Ovviamente ha mandato su tutte le furie l'IGM, c'è ancora una contesa diplomatica in corso, quindi di fatto c'è un'interrogazione parlamentare su questo, ci sono dei diplomatici italiani che stanno facendo lobby a Google perché cambi questa cosa qua. Quindi di fatto Google non si... cioè anche quello che ci hanno detto i geografi dell'IGM, loro hanno prodotto la documentazione a supporto di questa azione parlamentare, però non c'è una effettivamente una comunicazione lineare o un passaggio di informazione tra l'ente cartografico dello Stato invece Google. Dall'altro lato c'è anche una forma, come dire, di... nonostante loro riconoscono che la gente non guarda più le mappe dell'IGM o guarda Google, capiscono che quello, per la stragrande maggioranza delle persone, è di fatto la cartografia ufficiale, però loro dicono che i nostri dati sono molto più precisi, quindi qualunque cosa effettivamente succeda sul territorio deve passare per le nostre carte. Quindi no, questo è super interessante come tema, però credo che ci sia ancora uno scollamento molto forte tra il modo in cui noi o chiunque guarda ormai le mappe, le usa quotidianamente, e quella che invece è una modalità ufficiale di rappresentazione del territorio, che invece è scollegata da questi strumenti.
Io ho una domanda forse un po' più tecnica. Quindi voi avete messo giù questi 25 punti con dentro una specie di GPS differenziale, quindi...
Esatto.
Qual era più o meno l'accuratezza? Cioè, no, sui metri o sui centimetri?
Sulle, no, allora, forse un po' meno del metro, però allora devo dire che abbiamo fatto due versioni di questi sensori. La prima nel 2014 era completamente amatoriale, c'era qualcosa di, c'era un sensore GPS commerciale che abbiamo preso, di fatto reso integrato all'interno di questi sensori in modo che potesse stare acceso per 6 mesi, e abbiamo messo alcuni di questi sensori lungo la linea. Invece questi che avete visto nella documentazione fotografica adesso abbiamo fatti con l'aiuto di alcuni glaciologi dell'Università di Padova, qui di Milano e poi dello GMS di Trieste. E questo è un sistema, diciamo, completamente diverso, in cui siamo passati a costruire questa della griglia. Che la griglia quindi è stata installata sul ghiacciaio in maniera molto precisa, quindi i punti sono stati misurati con un GPS esterno. Poi invece i sensori di per sé davano una misura barometrica, quindi la loro altitudine, che veniva poi compensato con due sensori ancorati su roccia, quindi venivano usati per compensare.
Quindi non avete misurato, è stato da aprile a ottobre?
Ottobre, la griglia, sì. Poi a ottobre, quando li abbiamo tolti, abbiamo rimisurato la posizione in cui erano. Quindi abbiamo l'inizio e la fine, e poi quello che riusciamo a interpolare è più o meno la velocità di spostamento, quindi in quale periodo di questi 6 mesi circa si è spostato più velocemente. Lo spostamento totale è stato di 4-5 metri. Poi ovviamente la griglia si deforma in maniera completamente, diciamo, irregolare, quindi non è un...
Ma la cosa molto interessante è che il concetto di linea displuviale di cresta è molto chiaro su una cresta, però se tra due creste c'è un nevaio e comunque ha delle variazioni di 5-6 metri ogni anno che rendono impossibile di piazzare dei, insomma, dei cippi di confine, allora lì c'è davvero il problema, nel senso... non è tanto una questione, come immaginavamo all'inizio, di uno spostamento orizzontale della neve, che pure avviene, perché se comunque noi vogliamo considerare una linea ideale di cresta, anche una nevicata o una duna creata dal vento, anche se di fatto non si tratta di uno spostamento orizzontale, insomma, di quelle particelle di neve, rappresenta in teoria uno spostamento displuviale. Infatti questo è stato, diciamo, un avanzamento rispetto alla prima griglia, che era basata su GPS, e immaginavamo allora di poter misurare degli spostamenti orizzontali che in realtà poi non sono neanche determinanti, però a sua volta al limite di poter misurare solo in un senso. Quando la neve si scioglie, questi sensori scendono e ricostruiamo la messa, però quando la neve aumenta, per esempio, questi non riprendono a risalire. Questa sarebbe una cosa interessante da fare in futuro.
Diciamo che il pensare a un sistema di questo tipo, al di là dell'interesse scientifico di poter misurare un ghiacciaio in maniera costante per un lungo periodo di tempo, in realtà è quasi più una sorta di speculazione sull'impossibilità di misurare certi fenomeni, nel senso che questa immagine per me è particolarmente interessante perché fa vedere innanzitutto due linee che sono rappresentate graficamente in maniera diversa. Cioè, una è una linea tratteggiata che corrisponde a una misura molto imprecisa fatta negli anni 20, quindi quello che era il massimo possibile della definizione con le tecnologie dell'epoca. È una linea di fatto più o meno un arco molto semplice. E poi c'è una serie di punti che invece corrispondono a uno strumento estremamente preciso, che è quello che abbiamo a disposizione oggi. Però dice, ok, com'è che quel punto, perché quel punto è esattamente lì e non 10 cm più in là, più in qua? Quello che loro fanno, quello che l'IGM fa, è andare lì d'estate, quindi nel momento in cui ipoteticamente il ghiacciaio è più basso, quindi è il ghiaccio scoperto, e vedere dove l'acqua va. Cioè, fisicamente andiamo lì e cerchiamo di vedere se l'acqua va da una parte o dall'altra, poi mettiamo il GPS, che è una misura subcentimetrica, e prendiamo la misura, e quello lì è il nuovo confine. In un certo punto di vista è una sorta di cappio che questi hanno, cioè dispongono di strumenti per misurare qualcosa che ha una definizione completamente diversa da quella che gli strumenti hanno a disposizione. Quindi anche il nostro sistema è quasi una sorta di rendere quasi... come si dice, paradossale, questa ossessione per la misura stessa, no? Poi cercando di farlo però, come dire, in maniera accurata. Non sappiamo se mai se l'Italia ha guadagnato o perso più territorio, è una cosa che non ho mai calcolato.
Ma io volevo dire giusto una cosa.
Sì.
Vabbè, io non ho bisogno. È più una suggestione, cioè non è una domanda, è più una suggestione, nel senso che poi nell'esperienza di tutti i giorni, io penso per chi va in montagna magari, è interessante vedere come ci siano anche altri elementi che possono segnare un confine. Cioè, vai in Val di Intelvi, a un certo punto entri in un rifugio, si paga in franchi, a parte quanto si paga, però dico, per esempio, che la moneta, piuttosto che la lingua, nelle regioni a statuto speciale o in punti in cui il confine è invisibile, cioè ci sono un sacco di altri elementi che potrebbero tracciare il confine. Certo. Uno, quello probabilmente più impattante dell'esperienza d'uso di ogni giorno, e che sarebbe anche bello provare a mappare, ogni volta che noi andiamo, anche banalmente al nord di questa regione, in prossimità di un confine, ma non necessariamente a 2 chilometri, vedere i confini tracciati ad esempio dalle celle dei telefoni cellulari. Cioè, se voi spessissimo capita di essere a un certo punto con qualcuno che c'ha l'ansia di bisogna staccare il 3G perché sennò mi prende il roaming della rete svizzera, no? E allora anche questo è bello perché noi siamo nella stagione, nell'anno preciso in cui annullato il roaming all'interno della comunità europea, però continua a esistere nei confronti di altri paesi. E per esempio esiste un confine nell'esperienza delle persone di tutti i giorni, che è quello tracciato appunto dalle celle dei telefoni, che potrebbe identificare confini completamente diversi.
Certo.
Piuttosto che confini determinati, è un tema che questo l'ambivamo anche la scorsa volta, sia nella cura del territorio, tu puoi individuare il confine quando guardi come sono fatti i pascoli da un lato e dall'altro della montagna, oppure, ed è un tema che probabilmente è quello che a cascata tiene insieme anche i due incontri di oggi, che è quello dell'approvvigionamento idrico. Cioè, a monte di tutte le suggestioni di questa serata, la preoccupazione per chi vive autenticamente, non da turista, da escursionista, ma per chi vive alle pendici dell'arco alpino, è che lo scioglimento dei ghiacciai porti in maniera talvolta meno perimetrabile di quello che si fa con questi strumenti sofisticati, ad avere delle comunità che sono magari state apparentemente simili perché si affacciavano sulla stessa valle o sui due versanti della stessa montagna, che si troveranno in condizioni estremamente diverse per quel che riguarda l'approvvigionamento all'acqua, nel senso che se non c'è un ricambio stagionale di quello che è il bacino naturale che poi offre alle persone l'opportunità di vivere non soltanto nella stagione turistica ma tutto l'anno,
certo.
C'è proprio un'esperienza di vita che muta molto profondamente. Quindi io quello che vedo come affascinante è la possibilità, affascinante anche in maniera distopica e truce, di tracciare, di cominciare a guardare i confini. Prima si citava l'esperienza, come dire, la pervasività dello strumento Google, ma penso che nella quotidianità ci siano altri elementi con cui siamo in una confidenza anche poco consapevole, tipo appunto i telefoni, piuttosto che la semplice manutenzione del territorio, che traccino nuovi confini, cioè che sono sempre diversi da quelli che ti aspetti.
Sì, oppure le aboliscono del tutto, nel senso che questo, ad esempio, la cosa interessante è che esattamente in questo ghiacciaio, sul Similaun, il Similaun è stato un territorio di attraversamento delle Alpi sin dalla preistoria, cioè proprio uno dei canali principali di comunicazione tra il sud e il nord delle Alpi da sempre. Se qualcuno di voi ha visto questo lavoro di Armin Link, che si chiama Alpi, questo documentario su cui ho lavorato moltissimi anni, si chiude con una serie di riprese proprio prese su questo ghiacciaio, in cui durante il periodo della transumanza, a metà giugno, qui passano decine e decine di greggi di pecore che vengono fatti attraversare, vanno da una valle che sta in Alto Adige, una valle nella valle di Solden, che sta a nord di questo ghiacciaio. E si fa vedere come proprio sono delle immagini abbastanza surreali, perché ci sono queste greggi di pecore che attraversano il ghiacciaio. E quindi, sì, anche da un punto di vista simbolico molto forte, questi non sono territori che dividono, sono territori di fase di attraversamento, e anche alle quote più impensabili, più elevate, di fatto coincidono con qualcosa che ha a che fare con la vita ciclica delle stagioni, delle gente che di fatto hanno sempre abitato questi luoghi qui. Quindi...
Il futuro certamente no, ma qualcosa del presente e del passato dell'Associazione Proletari Escursionisti lo puoi scoprire all'indirizzo ape-alveare.it.